Siete golosi di bellezza? Allora siete nel posto giusto. Sta per cominciare Golosi d'Arte. Simona è già pronta ai nostri microfoni per portarvi nel mondo infinito dell'arte. Quale sarà l'ospite di oggi? Arte senza limiti solo qui su Radio 403 dalla voce di chi la vive da dentro.
The book of love is long and boring. No one can live to dancing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you read to me, and you can read me anything. The book of love has music in it.
Buongiorno, buon venerdì e bentornati qui con noi a Golosi d'Arte. Il tempo è ballerino. È un po' caldo, un po' freddo, un po' piove, un po' c'è il sole, ma d'altronde marzo pazzerello. Ah no, siamo già quasi in maggio. Marzo pazzerello è una parola. Qui siamo un po' pazzerelli un po' tutti i mesi ultimamente. Quindi pazzerello per pazzerello vi ho portato una pazzerella. Per me un pazzerello è qualcuno che non sta fermo, non è immobile nella sua acqua marcia, ma si muove, cresce, si evolve. E qui con noi c'è la pazzerella Martina Pedrazzi. E non te l'aspettavi, eh?
No, no. Non me l'aspettavo, è stata una bellissima uscita e un'ottima descrizione, un'ottima entrata, complimenti. Sì, sì, ci sono, adesso ci sono, mi è proprio piaciuta.
Io avrò il piacere. Bene, Martina Pedrazzi, che è una persona che conosco da tanto tempo, poi ci siamo persi di vista perché, come spesso succede nella vita, ci si muove, come si diceva prima, in varie direzioni. E poi alla fine a volte ritornano e ci siamo rincontrate in qualche modo. Ho avuto voglia di portarla qui con noi per parlare con voi di argomenti particolari, di un'arte particolare. Infatti, di che cosa parliamo, Martina, stamattina?
Parliamo, comunque mi fai pensare che effettivamente sono 10 anni che ci conosciamo, Simone.
Mannaggia come vola!
Quindi esatto, mannaggia come vola, muovendosi pazzerelle, prima o poi ritorniamo e 10 anni sono passati.
Alla faccia.
Alla faccia, esatto, alla faccia. E niente, l'arte della natura. Io porto l'arte della natura, l'arte della pianta, l'arte del cibo. È un'arte alla fine, può essere vista come un'arte nella sua forma, nella sua espressione. Quindi questa è l'arte che io questa mattina vi porto, vi introduco.
Ma voglio... è bello perché mi piace molto questa cosa, perché tu devi sapere che in questa trasmissione passa gente di tutti i tipi, perché io l'ho chiamata Golosi d'Arte. Poi alla fine uno pensa, no, chiamerà artisti nel senso canonico, che non so, possono essere attori, che ci sono stati, scrittori, che ci sono stati, gente che dipinge o comunque utilizza tele o cose o forme espressive di questo genere, che ci sono stati, ma sinceramente c'è un po' di tutto, nel senso che per me l'arte ha un significato molto grande e chiedo sempre a tutti. La domanda, che per me è una domandona, è tipo, ma secondo te cos'è l'arte?
Impara l'arte e mettila da parte, dicevano.
Esatto.
Quindi l'arte è un qualcosa che è un'attività che fai con tutto te stesso, con la tua espressione.
Esatto.
Quindi se andiamo oltre il canonico significato di arte, in cui appunto un artista è colui che disegna, colui che scrive, colui che fa sculture, ok? Questo è il canonico significato di arte. però andando oltre, l'arte è l'espressione del tuo essere, del tuo interiore, che può essere cantando, può essere disegnando, può essere arrampicandosi sopra un albero, può essere dando la forma di un albero, piantando fiori, non lo so, sistemando frutta e verdura in una bellissima cassetta, può comunque dare un'espressione di arte.
E infatti, sai, la cosa comune, no? Ognuno dà una sua definizione quando viene qua, e qualsiasi definizione è molto interessante perché svela qualcosa. Secondo me ognuno di noi ha la possibilità di aggiungere qualcosa al già fatto, o comunque di aprire una strada in più. Per cui comunque c'è il minimo comune denominatore di tutto questo, è sempre il fatto di una espressione personale che va oltre la cosa canonica, che va oltre il normale, qualcosa che va comunque al di là. Di solito è questo. E questo a me piace moltissimo, perché tra l'altro pensa che io uno dei corsi che tengo l'ho chiamato proprio Oltre, ci sarà un motivo da qualche parte. E infatti è il corso di teatro più avanzato che ho, l'ho chiamato Oltre, proprio il discorso di andare, come se a teatro si fosse spaccare la quarta parete, no? Andare al di fuori, riuscire ad andare oltre i bordi, che da piccoli ci dicono non devi andare oltre i bordi. Io sono una persona
in realtà bravissima, io
ci va, che ci va di brutto oltre i bordi, anzi secondo me i bordi, anche perché i bordi chi ce li ha messi? Cioè, li hai messi tu, li ho messi io? No, sono già stati messi da chi? Non sono i miei bordi, ecco, allora troverò dei miei, se proprio devo trovare dei bordi.
Esatto, male che vada me li costruisco io i miei bordi o i miei limiti.
Esatto, se proprio. Ma quest'arte di cui ci parli, no? Che bello anche come nome che hai trovato, no? L'arte della natura. Come nasce in te questa cosa?
Ma effettivamente nasce casualmente. Nel senso che io all'età di 19 anni, quando decido di iscrivermi all'università, mi iscrivo ad ingegneria, perché comunque sono sempre stata matematica, sono tuttora in un certo senso matematica, schematica per certe cose. E quindi niente, decido di iscrivermi ad ingegneria. Faccio i primi 6 mesi ad ingegneria e mi accorgo che assolutamente io non posso vivere in un ambiente del genere, ovvero in un ambiente privo, non voglio etichettare o fare stereotipi, è stata la mia pura impressione, sottolineo la mia pura impressione, in un ambiente poco umano nel senso di empatico, nel senso di espressione del sentimento, in quel senso. E quindi niente, così dal nulla decido di abbandonare ingegneria senza tanto né quanto, non tengo aperta la carriera universitaria per trasferire gli esami, ma proprio annullo definitivamente questi 6 mesi. Perfetto. Dunque ho altri 6 mesi, sì, perché più o meno 6 mesi fanno un anno, torniamo a settembre. Ho circa altri 6 mesi in cui decidere cercare di rifare della mia vita. E niente, buio più totale come sempre, nel senso che se parto da ingegneria e improvvisamente smetto ingegneria e altre idee non ne avevo, che cosa tirerò fuori dal cappello? Niente, mi dedico a fare quello che mi piace fare. Niente, inizio a camminare, quindi io ho sempre adorato lo sport, e sport significa comunque, se non lo fai in una palestra, significa farlo all'aria aperta. Quindi niente, inizio a camminare, sì, allora non andavo ancora in bici, quindi inizio a fare lunghe camminate a piedi nella natura, a fare foto nella natura, perché comunque è un'altra delle mie passioni, e casualmente inizio, ma proprio veramente per caso, ad aiutare la mia famiglia nella vendita diretta di frutta e verdura. E niente, da questi 6 mesi sabbatici, diciamo così, è nato ma perché non mi iscrivo, insomma, ad una facoltà che tratta della natura. E quindi niente, da lì sono partita con i primi 3 anni ad economia agraria, chiamiamola così molto rapidamente, e poi gli ultimi 2 anni a filiera del prodotto agroalimentare, diciamo così, quindi la produzione di tutti gli alimenti dal campo fino alla tavola e la distribuzione. Quindi è stata una cosa del tutto casuale, che non ha mai nella mia testa, né da bambina né da mai apparso la parola natura, agraria, pota e tira su un fiore, mai. Quindi è stato un incontro casuale.
Pensa che cosa incredibile. Pensa quanto sei andata oltre i bordi che ti eri immaginata.
Pensa da ingegneria così, coi paraocchi, a
natura totale, globale. Poi partendo da bellissimo, mi è piaciuto moltissimo il percorso, che proprio anche a livello immaginativo, io sono una persona molto visiva, per cui mi immagino quando una persona parla proprio, mi scorrono le immagini come se io vedessi un film. E allora è stato bello pensare che il tuo percorso è partito proprio da un percorso, cioè comincio a camminare, bellissimo, comincio a camminare.
Sì, sì, così.
Al di là del fatto che mi piace moltissimo.
Esatto, però in tutti i sensi comincio a camminare, sia figurativo che effettivamente comincio a camminare nel percorso vita di Zola Predosa.
Pensa a te. È stato storico quel percorso vita.
Storico. Sì, me ha risolto problemi esistenziali da anni e anni, ha fatto prendere decisioni di vita a un mare infinito di persone. Sì.
Io ci ho studiato anche per l'esame di maturità, dove al percorso vita.
Ho studiato per un esame dell'università seduta lì su una di quelle panchine. Sì, sì,
esatto, ho fatto la stessa cosa. Beh, è storico, per chi passa da Zola Predosa, un giretto al percorso vita, che forse è una delle cose più belle per me di Zola. Sì. Ce ne sono anche varie di cose belle, però ecco, è una delle cose che ho nel cuore di Zola Predosa, è proprio quella, è il percorso vita, proprio la possibilità proprio di camminare, di andare, di poco alla volta lasciarsi indietro, passo dopo passo, il vecchio e aprirsi un po' in qualche modo al nuovo, no? Come un passo successivo. Come dice qualcuno, per fare un passo devi comunque perdere per un attimo l'equilibrio, se sei fermo sei in equilibrio, sei lì. Però se tu fai il passo, devi comunque avere il coraggio di slanciarti. E questa è una cosa per me bellissima in generale, molto, molto simbolica, e apprezzo particolarmente, amo le cose simboliche moltissimo. Infatti, Martina, se ti ricordi, tu hai fatto parte di un mio spettacolo un miliardo e mezzo di anni fa, credo ormai. Perché...
A te lo dico,
sì. E la tempesta, la famosa
tempesta.
Sì, bello. Facevi una delle mie figlie tempesta, cioè io ero la tempesta e tu eri una delle mie bimbe tempesta. Beh, bellissimo. Scusate questa digressione, ma è bello perché...
Ritorniamo nei 10 anni fa e...
Esatto, e ritorniamo lì in quel periodo dove comunque tutto in fermento, tutto che cambia, tutto che si muove. Ritorniamo proprio al discorso del tempo pazzerello, ma anche noi un po' pazzerelle. Nel
senso, esatto, che noi che ce ne siamo.
Nella stessa decisione. Anche c'è qualcuno che dice che rimanere nella stessa decisione non è una scelta intelligente. E io sono anche abbastanza convinta, perché se da bambina, per esempio Martina, tu avessi detto sì, io farò comunque l'ingegnere, bambina da ragazzina, faccio l'ingegnere, saresti rimasta lì nelle tue idee, sentivi magari quello che sentivi, negavi quello che sentivi, perché magari dice io qua non mi sento proprio a mio agio, non è il mio ambiente. Però si fa così, ho preso una decisione e deve essere quella, sai, molte volte lo facciamo poi nella vita questa
molte
cosa.
Molte volte, ma trovo, guarda Simo, io non so, non dico che sono rivoluzionaria, però faccio molto fatica se non trovo qualcosa nelle mie corde a stare zitta o a stare dove sto. E infatti sono un po' una, insomma, non voglio dire brutte parole, però sono un po'... uno stuzzicadenti sotto un'ascella, diciamo.
Nel senso che... L'immagine è bellissima.
Dà proprio fastidio, capito? Nel senso che se qualcosa non mi sta o qualcosa non mi va bene, no, una volta forse sarei stata zitta, invece no, bisogna avere quel momento di non equilibrio nel passo che si fa per ogni cosa, e trovare il proprio equilibrio e ritornare sul proprio percorso. Quindi no, pazzerella assolutamente, sono dell'idea che bisogna appunto ampliarsi e vivere un po' stando in tema come un albero, che mai è uguale, si adatta, se è caldo traspira di meno per tenere l'acqua dentro, se è freddo perde le foglie e si adatta a quello che c'è fuori, non è che rimane sempre verde o sempre rosso, rosso insomma, giallo, marrone quando le foglie hanno perso colore. Lui si adatta a quello che c'è intorno. Se gli tagli un braccio, a lui ricresce.
Questa è una grandissima cosa che l'albero può fare. Noi in qualche modo forse anche gli esseri umani possono farlo, però in un altro modo, magari non è il braccio, però è magari se lo tarpi da qualche parte, magari gli tagli una qualche possibilità, noi esseri umani volendo possiamo ricrearci in un'altra. E d'altro canto c'è anche il discorso per legato agli alberi, che mi piace molto, di tagliare i rami secchi, no? Quando qualcosa che abbiamo nella nostra vita ci risulta inutile e dannoso.
Sì. E ritorniamo appunto al fatto di non stare sempre a quello che stavamo dicendo poco fa, di non stare sempre negli stessi passi, ma di insomma correggersi lungo la strada.
Sì, e poi secondo me è molto, molto importante, adesso questa è una mia visione, poi non so se anche la tua, quindi te lo chiedo, di andare dove ti fa piacere. E io sono convinta che il piacere, cioè la bellezza che è per te stare in un posto, abbia veramente un grande significato, perché se la vita è una, poi, o c'è anche chi dice la reincarnazione, eccetera, però metti in generale, questa vita che stai facendo è una, questa, quindi se in questa vita vuoi stare bene, al di là del pensare ma starò meglio dopo, che secondo me questo pensiero se ci pensi ti ferma tantissimo.
Ma ti travia tantissimo, perché se tu pensi starò meglio dopo, accetti in un certo senso, accetti tutto ciò che ti sta accadendo nel bene e nel male, dici tanto starò bene dopo. No, perché non sai se ci sarà un dopo.
Esatto, poi cosa significa dopo? Cioè, può darsi esatto. Che dopo, adesso sto buonino qua.
Dopo fra un minuto, dopo fra 100 anni, dopo quando, dopo? No, adesso.
Esatto, e secondo me proprio il piacere è quello che ti muove, e abbiamo molto, secondo me, dimenticato un po' per varie vicissitudini anche storiche, volendo, politiche, e anche religiose, la parola piacere è una parola che tende, oh no, aspetta, piacere, no, ma se fai solo quello che ti piace non va mica bene, no? La gente col ditino, no? Non lo fare mica, che non va mica bene, si dice da noi. E invece no, invece la vita è la tua ed è sempre in movimento, se no sei chiuso a tutto, perché tu hai già segnato un percorso che poi non è il tuo, come quello, cioè, non è quello che ti porta piacere, appunto, e che quindi ti fa evolvere, perché poi è questo, tu non stavi bene, non avevi piacere, ti sei spostata e spostandoti poi cambi.
Ma te lo dico, guarda, spogni un pitone, nel senso che sì, mi hai detto anche vivere in un posto che ti piace, guarda, spogni un altro, diciamo, un altro mattone della mia, comunque, della mia vita, ma anche del mio aspetto professionale, di ciò che stiamo parlando. Nel 2019 avevo un lavoro a Ferrara e a tempo indeterminato ormai, quindi cioè uno dice tu sei a posto, benissimo, a me Ferrara, io non sentivo Ferrara come la mia città, il vivere bene, il vivere in un posto che ti fa stare bene, per l'amor del cielo è bellissimo, è affascinante, ha questo castello nel centro, che però no, Simo, qualcosa mancava, e niente, ho trovato un altro lavoro che poi a causa Covid ho perso, però mi sono trasferita a Cesena e io ho trovato il posto che mi fa stare bene, nel senso che ho trovato il mare a 18 minuti di macchina, ho trovato le colline e ho trovato che volendo posso tornare a casa a Bologna in un'ora di macchina. Però io ho trovato il posto che mi fa stare bene, a prescindere da appunto avevo un lavoro che era sicuro rispetto magari a quello che ho adesso, però non vivere a Ferrara non mi faceva stare bene. E quindi bisogna trovare il posto dove puoi stare bene.
Sono d'accordo, molto d'accordo. Ti faccio una domanda. Infatti, infatti dico sempre ti faccio una domanda, poi due secondi, ti faccio una serie di domande sparse a caso, adesso è una di queste, ed è il fatto di essere un essere di genere femminile, ha influito in modo positivo o negativo nella tua, nelle tue scelte, nella tua vita, è successo qualcosa?
Allora, se mi dici ha influito dal punto di vista professionale, ti dico sì, nel senso che se parliamo di professione a livello puramente agronomico, c'è ancora molto tabù, o comunque ci sono ancora molti stereotipi sull'essere femminile. Se mi dici, e questo è meramente, diciamo, professionale, se mi dici ha influito sulle tue scelte, ha influito l'essere uomo piuttosto che essere donna, anche nel senso che comunque io da donna da sola ho deciso di trasferirmi, vivo da sola, se devo aggiustare qualcosa cerco prima di tutto di farlo da sola, se ho dei problemi alla fine io non ho familiari qua, quindi mi arrangio del tutto da sola. Quindi ha influito e non dico che mi sento, però sono orgogliosa comunque di cavarmela. Quindi ha influito all'inizio negativamente, appunto dal punto di vista professionale, perché ti rendi conto che realmente ancora lo stereotipo sulla donna in certi lavori che tendono ad essere svolti da uomini c'è ancora. Però allo stesso tempo mi rende una donna orgogliosa perché vivo nella mia casa, mi pago il mio affitto da sola, lavorando, cercando qualsiasi tipo di lavoro che mi possa permettere di mantenermi, aggiusto il rubinetto, ho smontato un pezzo di rubinetto perché c'era del calcare e il tubo era intasato e cerco di fare di tutto, poi è ovvio se ho bisogno di una mano chiedo aiuto, però prima di tutto cerco di farlo io, donna.
Questo per me è importantissimo, infatti sapendo un po' il tuo carattere, anche il fatto che vivi da sola, ti ho fatto questa domanda apposta perché molto spesso le donne perdono questa, schiacciano questa possibilità che è il coraggio che hanno, no? Tutte le persone hanno coraggio. Il problema è che per la donna è un po' spesso più ostico perché viene il famoso discorso dei parocchi del si deve fare così, del il tuo percorso è questo, ma come vai a vivere da sola, ma come lontano da casa, eccetera, giovane e tutto, ma non sai con, non fai con insieme. E invece secondo me il coraggio che una persona ha, a parte che è una delle doti che io stimo tantissimo, perché secondo me nel coraggio c'è proprio la forza del perdere l'equilibrio del passo, ecco. Se non hai il coraggio non fai il passo, quindi un minimo di coraggio per muoversi lo devi avere, e quindi volevo proprio sottolineare anche il coraggio che ci vuole e che invece poi dà frutti, perché poi il fatto che tu dici io sì, ok, sono qua da sola, ho scelto di fare un lavoro che non so bene, non ho la certezza come nel lavoro precedente, però sono orgogliosa di me. Allora anche lì si mette sul piatto della bilancia la cosa, perché dici, caspita, orgogliosa di me, quanto vale, quanto pesa nella situazione? Secondo me tanto.
Sì, vale molto più di un lavoro a tempo indeterminato, secondo me. Nel senso che in un anno, alla fine, nel 2020, causa Covid, ho cambiato una cosa come 5-6 lavori.
Caspita, anche te.
Io ho più CUD praticamente che quest'anno, ho più CUD per il 730 che non so che probabilmente che forchette per dar da mangiare se viene qualcuno. Sì, probabilmente sì. Però vabbè, chi se ne frega, mi hanno insegnato, e tutti diversi, cioè pur di avere qualcosa a fine mese, e questi mi hanno insegnato molto di più che un anno probabilmente con un lavoro a tempo indeterminato in cui ok, sarei stata tranquilla, ma avrei imparato che cosa? Cioè sì, ok, avrei imparato dal punto di vista professionale, ma non dal punto di vista vitale. E invece io qua ho imparato sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista vitale.
e poi sei riuscita a fare la tua scelta. Il problema è quello che è proprio il discorso di ok, quello non c'è più, allora io trovo qualcos'altro, proprio la sensazione del fermento, no? Sì, dello yogurt, ma nel senso positivo che continua, che va, che cresce, è una cosa secondo me molto, molto interessante. Poi ti volevo dire, ma a livello proprio del tuo lavoro, c'è una cosa di cui non mi hai parlato, della bicicletta.
Oddio, che passione!
Hai dimenticato una delle tue passioni, nella quale io ho visto foto, ti ho visto... Caspita!
Allora, la bicicletta è una passione che è nata per caso anche quella. Cioè, mi è sempre piaciuto andare in bici, a dir la verità, però andavo in graziella, insomma, e punto lì. In realtà, niente, un po' la miccia mi si è accesa facendo un viaggio ad Amsterdam. Ho fatto questo viaggio ad Amsterdam durante un'estate e non ero partita molto carica, passatemi il termine, nel senso che non è come dici, ah cacchio, vado a New York, vado a... non lo so. Ho detto, vabbè, vado ad Amsterdam, una bella città, vediamo cosa mi lascia. In realtà mi ha lasciato tantissimo, fra cui appunto una piccola miccia per la bicicletta. Poi niente, e questo era il 2014, esattamente, estate 2014. Dopodiché durante il 2014 ho avuto un po', insomma, di vicissitudini, di alti e bassi. E avevo bisogno di uno sfogo. Arrivata l'estate del 2015, il mio sfogo l'ho trovato nella bicicletta. È nata appunto anche questo amore, è nato per caso. E ammetto, diciamola tutta la storia, che l'amore è diventato negli anni, in 2-3 anni, molto molto morboso. Quindi è diventato una relazione non sanissima fra me e la bicicletta, nel senso che era un riuscire a sfogare tutti i problemi andando, facendo sport, però bisogna anche, insomma, ponderare, anche perché finché studi hai tempo per andare a sfogare i tuoi problemi sui pedali. Quando inizi a lavorare, il tempo per sfogarlo non c'è più. E quindi bisogna anche, insomma, guardare la realtà e trovare il modo di sfogarsi in meno tempo, e per me è stata, diciamo, un po' durina la cosa, tanto è vero che, lo ammetto, sono 2 anni che non tocco la mia bicicletta da corsa. Ce l'ho qua in salotto da qua a fine maggio ho la ripromessa di ripartire in bici con uno spirito diverso, con lo spirito sì di sfogarmi, ma anche di andare a prendere il caffè. E quindi non devo più viverla come una performance, perché la bici è la mia bici, vive tatuata sul mio braccio, è una cosa che, insomma, mi dà proprio una meditazione interiore, una tranquillità interiore, un modo di pensare proprio e di elevarmi oltre, di elaborare tutto e cercare risoluzioni ai miei problemi, ma deve essere sana. E quindi ripartiamo dal 2021 anche con la mia iperbici, sì.
Iperbici, ma è bellissima questa cosa, però in realtà anche il fatto che tu ti sia resa conto di questa situazione, di questa e invece di dire allora questa cosa basta, no, questa cosa adesso è lì, poi la riutilizzo in un modo diverso. Il fatto di essere in grado di riciclare in qualche modo, quindi utilizzare, sì, in modo diverso.
Sì, ho riciclato il mio modo di utilizzare la bici, riciclando ancora. Beh, il mio modo di utilizzare la bici, sì sì.
Fantastico, è bellissima anche questa cosa che tu dici, no, della meditazione, dell'andare in bici. Io capisco benissimo, magari a me capita in altre cose, ma a me capita anche quando impasto, no? Quando faccio il pane.
Sì,
guarda,
ne parlavo, Simo, proprio venerdì, che molto... Di nuovo, c'è lo stereotipo che meditare sia semplicemente sedersi nella posizione del loto e iniziare a fare om. No, le forme di meditazione sono svariatissime. C'è chi medita sì stando fermo, ma c'è chi medita lavando i piatti, c'è chi medita ballando, c'è chi medita facendo giardinaggio, c'è chi medita facendo sport. La meditazione alla fine è uno stato mentale, non è un trovarsi in qualche luogo a livello fisico. Quando la tua mente raggiunge il bianco, diciamo, raggiunge uno stato di non confusione, tu stai meditando qualsiasi cosa tu stia facendo. Quindi
sono completamente d'accordo, perché anche io quando parlo di meditazione, per esempio con i bimbi, dico: ma ragazzi, cioè bimbi, adesso ci fermiamo un attimo e magari ci respiriamo come se facessimo meditazione, e i bimbi subito si mettono, come hai detto tu, in posizione finto loto con le manine su, om, perché hanno visto questo e hanno già questa idea senza sapere di cosa stanno parlando, no? E questo è assurdo. E allora io gli racconto che a volte io anche qua, mentre sto recitando, sono talmente in uno stato di flow che medito, cioè praticamente la mia mente si ingigantisce e è così. Poi la meditazione hanno fatto proprio degli studi con della scintigrafia, quindi hanno visto proprio il cervello che si accende in posizioni solitamente spente, e quindi i neuroni migliora la funzionalità, migliora tutto, quindi anche a livello salutare la meditazione è quasi uno sport, cioè la vedo come un qualcosa che ti fa bene, anche a livello fisico, non solo mentale. Quindi è particolare, e bisognerebbe sfatare questa cosa che la meditazione, giustamente, come dici tu, è solo sedersi nella posizione e così. Non è vero, io, come dici tu, hai detto giardinaggio, che per me è un'altra delle parole magiche, perché io amo il mio giardino in maniera... Io ho scelto la mia casa perché c'era il giardino, ho chiesto, voglio un giardino.
Ho 30.000 quadri, però dovevano esserci.
Esatto, ma anche a me doveva esserci un giardino, non ce la facevo più. Vivevo al quarto piano, quindi staccata dal mondo, davvero mi sentivo staccata dalle radici. Cioè, io mi sento molto una pianta da sempre, ho sempre pensato di essere un albero, e non so perché, ma ho sempre avuto questa correlazione. Anche mia mamma un po' particolare con le piante, e stare per esempio al quarto piano mi faceva malissimo, sentivo la pianta nel bicchiere. Alla fine sono riuscita a cambiare casa, e quando ho cambiato casa sono andata proprio in agenzia e ho detto: io vorrei un giardino. Sì, dico, ci deve essere anche un po' una casa perché ci devo dormire, però il giardino,
una tenda,
ho detto piuttosto una tenda in giardino, anche se eravamo poi in quattro in quel momento in casa, avrei anche avuto due figli nel frattempo, però voglio il giardino. Quindi a me è interessato che avesse il giardino, la casa. Poi lui continuava a chiedere: ma quante stanze vuoi? C'è il giardino. C'è il giardino.
Mi ricorda quando Aldo, Giovanni e Giacomo, quando c'è quella scena di Tiziana, la chiamavano, e no, perché non ho il giardino.
Ecco, più o meno sì, guarda, adesso sono quella lì. No, perché ritornando al discorso del giardino, perché per me il rapporto con la pianta e la terra in generale è importantissimo, e quindi ti volevo chiedere, per te che cos'è questo rapporto, come lo vivi, visto che proprio ci hai anche proprio investito dello studio, del tempo, del lavoro.
Sì. Ma io lo vivo a 360 gradi. Nel senso che non mi fermo a quello che ho studiato nel mio percorso di studi. Ovvero, cioè, se io ho studiato tecnologie agrarie, allora io so benissimo come fertilizzare, come potare, come innestare, come dare gli antiparassitari, e mi fermo lì, nel senso che effettivamente tu guardi quell'aspetto lì. No, nel senso, io ho studiato bene economia filiera del prodotto, per me il rapporto è a 360 gradi, ovvero cerco di inserire un po' di tutto. Bene, ho studiato come fertilizzare, ho studiato come potare, magari non lo faccio o non ne so in maniera abnorme come un ragazzo che ha fatto puramente tecnologie agrarie, però poi mi metto a studiare il frutto, perché il frutto esce così, il frutto è di qualità, quindi dalla radice alla casa. E è proprio un, non lo so, un rapporto globale, un rapporto completo, totalmente a 360 gradi. E quindi lo vivo proprio come se io mi tuffassi all'interno della terra e crescessi con quello che viene fuori, insomma.
Bellissima l'immagine, bella proprio, molto. Dimmi.
Non so, mi dai l'idea, sì, un trampolino, proprio una tuffatrice. Io se adesso mi faccio l'immagine di quello che ho detto, vedo una tuffatrice che si tuffa in un... Boh, poi lo sto facendo immagine, me la faccio nel mio quadretto di giardino qua fuori, quindi che mi tuffo nel terreno, il terreno è piovuto, quindi è bello morbido, riesco ad entrare dentro, da dentro passa la radice dell'albero, dall'albero passo le foglie e dalle foglie passo al frutto. Questa è la mia immagine, cioè un flow continuo.
Bellissimo, un grande bel flusso. Al di là del fatto, scusa, io e l'allergia abbiamo un bel rapporto, questo è il momento che tu pensa, cioè io mi sono chiesta, è stata una punizione dell'universo, perché io amo le piante come non so che cosa, quindi per me la primavera è, fioriscono loro e fiorisco anch'io insieme a loro, come tu che ti tuffi, io vado in giardino e mi vivo il giardino in una maniera, io lo vivo come un rapporto proprio di amicizia e quasi di amore. Con questo, perché ogni mattina io ho proprio la necessità di uscire di casa, dalla porta a finestra e mettermi nel mio giardino e andare a fare il giro del giardino e parlare con tutte le piante. Perché
sì, ecco, io parlo con le piante.
Oh, grazie.
Parlo con la mia bici, ma parlo anche con le mie piante, cioè chiariamoci, sì. Infatti faccio giardinaggio in questo appunto, fazzoletto di giardino e sto tipo in una casa, in una cosa come la tua, Simo.
Ah,
okay. Io c'ho sotto, il piano sotto è questo piano, e il primo piano, entro nel primo piano, no? Però la situazione è un po' tipo lì a San Biagio, e quindi ho questo vialetto interno dove passano, diciamo, le persone che vivono in questa via chiusa, no? E ogni tanto io faccio giardinaggio e parlo da sola nel nulla con no, Rosmarino, questo braccio è troppo lungo, è ora di tagliarlo. Tipo parlo proprio cose del genere, mi apro una relazione, un discorso con i miei piccoli figli vegetali, e vedo la gente che ogni tanto passa e secondo me dice: boh, ma questa che cosa è? Andate, vedete.
Sì. Giri boss. Sì, è pazzesco come... per me è una cosa bellissima parlare con le piante. Pensa che a me l'ha insegnato la mia mamma, perché lo faceva anche lei. E lei però aveva una timidezza in più, perché si sentiva osservata quando lo faceva. Non da me, perché io andavo bene, ero bimba e quindi ero molto aperta a questa situazione, perché tutti i bimbi sono molto più... Io dico sempre che i bimbi sono più grandi di noi grandi, perché hanno delle possibilità grandissime che le hanno ancora tutte aperte. Poi noi piano piano, una cosa e l'altra, qualcosa ci richiudiamo e dopo dobbiamo far fatica a riaprire tutto. Però ecco, non so, mio padre che la guardava un po', ah, sei ancora lì che parli, poi mio padre ci rideva su, però lei si sentiva sempre molto giudicata in questa cosa. Però mi aveva insegnato e mi diceva: sai, vedi, a questa pianta alla quale io parlo di più, vedi, lei cresce meglio. Invece quella a cui parlo meno, cresce meno.
Guarda che le piante hanno dei sentimenti alla fine. Cioè, ci sono dei libri molto belli che raccontano dei sentimenti delle piante, delle emozioni che provano le piante. E appunto è stato proprio studiato, è stato studiato e visto che in determinate situazioni le piante emettono determinate molecole e flussi di energia, diciamo, flussi elettrici, che stanno a significare, mostrano i loro sentimenti.
Cosa fantastica.
Quindi provano anche loro sentimenti, a loro modo, li esprimono in modo chimicamente, ovviamente, non verbalmente, però anche loro hanno sentimenti, quindi
Infatti a volte ti fanno anche ti danno anche delle sferzate di energia strana, nel senso, a me è capitato proprio delle situazioni strane. Io ho un glicine,
sì,
stranissimo, con dei fiori particolari, che si chiama Black Dragon, che ha dei fiori diversi dal glicine normale, e sembrano tipo delle piccole roselline. L'ho comprato perché mi piaceva il nome, Black Dragon, molto epico, no? E allora ma soprattutto mi piaceva il colore, un viola molto intenso. Piantai questo glicine ormai vari anni fa, fiori zero. Primo anno, secondo anno, terzo anno, quarto anno, quinto anno, sesto anno. È morta la mia mamma,
sì,
quell'anno
sì.
Mi ha fatto i fiori.
Vedi? Cioè, uno potrebbe dire, vabbè, ci volevano 6 anni perché mi facesse i fiori.
Non è proprio così.
Eh no, perché... non posso dire la parola e sto cavolo, ti dico sto cavolo.
No, qua si puoi dire quello che vuoi, nella mia trasmissione.
Ah, ecco, allora te lo dico proprio papalmente, scusatemi, sto cazzo. Nel senso che, no, non, le coincidenze sì esistono, ma appunto le coincidenze esistono. Non è un caso che dopo un avvenimento del genere... che comunque ti smuove, che crea un certo tipo di energia, che crea un certo tipo di movimento chimico interiore, un altro essere che ha un grandissimo movimento chimico ed elettrico interiore faccia questa cosa.
Esatto.
Poi dire, fumi duro, cioè per dire queste cose, cosa ti spari vecchia in vena? No, cioè...
Perché sì, no, poi... ma anche per me per me era evidente, è stato evidente. Nessun fiore, niente di niente, curato sempre nello stesso modo, gli ho parlato sempre, però lui è come se avesse capito che in quel momento io avevo
bisogno. Tu avevi bisogno.
Così come fanno poi anche i gatti, che quando hai bisogno ti vengono ad aiutarti.
No, altro amore nato è il gatto, cioè per tutto caso anche questo, vedi? Poi la stringo molto, se no poi io sono diventata loquace negli ultimi 10 anni in cui non ci siamo conosciuti, sì, ma ormai parlo anche con le caffettiere più o meno. Io, cioè, ormai parlo che fermatemi quando si può. E niente, io ho sempre avuto gatti perché appunto... io e la mia famiglia, tranne i primi 10 anni che vivevamo in un appartamento, dopo abbiamo vissuto in una casa, insomma, in collina con un grande giardino, quindi ho sempre avuto gatti. Ma non ho mai sentito il gatto come il mio animale. Cioè, va bene, ho un gatto, bello, fa le fusa. Sì, cioè, è un animale, punto. E sono sempre stata più per i cani, anche perché abbiamo anche avuto sempre dei cani. Poi niente, caso vuole che l'anno scorso, appunto qua a Cesena, da sola, abbia affrontato un momento che sto affrontando tuttora, ma che fosse iniziato proprio, un momento molto molto faticoso, diciamo, del mio percorso, della mia vita. E quindi niente, per caso, così, buttata così, mia mamma gattara, amante dei gatti, ecco, era lei quella che è, mi disse, ma perché non, oddio, tenere un cane, sai, con te magari che lavori, hai un giardino molto piccolo, è un po' difficile, e, sai, se prendi un lavoro in cui stai fuori molto, il cane può, cioè, a casa da solo, e io dissi, hai ragionissimo, è il motivo per il quale non ho un cane. E allora lei disse, ma scusa, perché non ti prendi un vicino, lo prendi piccolo? E poi se dopo non lo senti come tuo, non c'è problema, lo porto a casa nostra, a Bologna. Perfetto, da un micino nel giro di 4 settimane sono diventati 2. E giuro, io per me sono come le mie figlie. Ovvero, io vabbè che le ho prese, che me le hanno date proprio perché ho sempre avuto dei gatti. E la prima, la Gina, che è quella tigrata chiara, aveva 1 mese, quindi neanche svezzata, mi tittava la pancia, sì, guarda, una cosa allucinante. Mentre Nubi, che è la certosina, è arrivata che aveva 1 mese e mezzo, salvata da una stalla, quindi anche lei, povera bimba, cioè 1 mese e mezzo, siamo sempre lì, eh.
Sì, sì, sì.
E adesso ti dico, come detto, non ho figli, non ho e nemmeno penso ad avere dei figli, non so se ne potrò neanche avere, per dirti, però loro sono le mie bimbe, cioè io le chiamo bimbe, esco di casa e dico ciao bimbe, fate le brave, e se non le dormono con me tutte le sere, non c'è una notte in cui non siano nel mio letto con me, che non girino qui con, che non girino qui con me. E quindi ho trovato un altro amore casuale, che sono i gatti. E appunto, come dicevamo, loro non sono semplici animali. Loro sembrano stronzi perché stanno nel loro, ti girano il sedere se non hanno voglia di fare una cosa, non gliene frega assolutamente niente. Ho il la certosina che è gelosa come non so cosa, e ogni odore che sente che non è il mio mi urina sopra, perché lei deve essere l'unica. Insieme a sì, è una cosa durissima con la certosina, è morbosa di brutto, però sanno che qua, cioè dormono sempre con me, e se non dormono con me qualcosa non va bene, o non stanno bene loro, o qualcosa non lo so, c'è qualcosa nell'aria che non
va.
Sì, che non va, e qua per la seconda volta, cioè vecchio, ma sei fuori come un coppo, come fai a dire queste cose? Vecchio, mettiti un po' fuori anche tu allora.
Esatto, forse è proprio il caso a volte di uscire fuori, il famoso oltre, no? Oltre. Io sono completamente d'accordo, e lo cito sempre Eckhart Tolle, non perché, non tanto per i suoi libri, ma per una frase che disse: io ho avuto molti maestri zen, la maggior parte dei quali erano gatti.
È giustissimo.
Io l'ho preso. Ma sai quello che tu hai detto prima, no? Il discorso che il gatto, se non vuole stare lì, ti volta il culo, tu hai detto. Giusto. Noi non siamo così bravi da capirlo. Era il discorso del piacere. Cioè, il gatto sta lì finché vuole stare lì. Poi se ne va, perché non ne ha più voglia. Ed è bravissimo, ed è una cosa che molti di noi, io compresa probabilmente, devono imparare. Cioè, brava, non sempre a dire, sempre, no, lo faccio per... No, questa cosa non mi va più, ciao. E questo è meraviglioso, perché? Perché quando ti dà amore e quando sta lì, tu sai che sta lì non per altro, se non perché vuole stare lì.
È il massimo della sincerità e dell'espressività. Cioè, non troverai mai un leccaculo come... ne è piena la società di oggi, mi dispiace dirlo, ma dovevo dire.
Ma anche di ieri e di ieri l'altro, penso. Sì, cioè, ecco, fondamentalmente ecco. Molta gente va avanti in questo modo da tanto tempo, quindi non sono neanche originali, ecco.
Brava, brava. No, tu sai che se il gatto è quello proprio, se loro dormono con me, è perché con me c'è un certo tipo di rapporto e non dormirebbero mai con qualcun altro. Cioè... è il massimo, vogliono fare una cosa, lo fanno, è il massimo del non leccaculo, il esatto. Massimo dell'espressività interiore.
E per come me è fantastico.
Una voglia di fiorire e non fiorisce, il massimo dell'espressività interiore.
E io sono d'accordo che dalla natura e dalle sue, proprio dalle sue espressioni, come può essere una pianta o come può essere un gatto, dico per esempio perché è molto vicino a me, si possa veramente, veramente trarre un insegnamento di vita tosto, come veramente un maestro. Anche il fatto, come diceva qualcun altro che mi è venuto a trovare, che era Giovanna Manfredini la settimana scorsa, cioè anche il fatto stesso di insegnarci, di rispettare i nostri bisogni. Ho bisogno di dormire, dormo. Ho bisogno di mangiare, mangio. Io per esempio sul bisogno di dormire ho sempre ma sì, ma dormo poi anche poco, ma fa lo stesso.
In realtà no, nel senso che, e questo è stato un insegnamento che mi ha dato la bici. Cioè, ovvero, io tramite la bici ho scoperto i miei limiti, che non ho, nel senso che sono una che... ha una soglia del dolore molto molto alta, quindi io non vedo il mio limite, io arrivo alla fine che sono veramente alla fine, ed è un problema.
Capisco.
E la bici in un certo senso mi ha fatto anche capire questa cosa, cioè che io vado avanti anche oltre e invece devo ascoltarmi prima di arrivare lì. E mi ha dato un insegnamento tremendo, e sul fatto appunto di vivere e di ascoltarsi. Altra cosa che mi è successa negli anni, negli ultimi 3 anni, ho avuto un incidente di macchina molto molto grosso che mi ha segnato in un certo senso e mi ha fatto appunto capire che buona, bisogna ascoltarsi, che se io non ho voglia di fare una cosa nei limiti non la devo fare o non devo farla per tanto tempo, perché dall'oggi al domani io potrei, come dicevamo prima, non esserci più. Non l'ho detto a caso, ma è vero. Io pensavo di essere a casa alle 8 di sera, come dovevo essere a casa secondo i piani. In realtà alle 8 di sera non ero a casa, ero spattaccata sopra il letto di un pronto soccorso. Quindi nel giro di una frazione di secondo potrebbe cambiare qualsiasi cosa. Potrebbe, e tu non te lo aspetti minimamente. Quindi tutto ciò che fai lo devi fare perché ne hai voglia, e mi stava uscendo voglia, oddio, da romagnolo, perché ne hai voglia, e devi pensare che domani potresti non esserci. Quindi fai quello che ti senti, di non avere rimpianti. Lo so, sembra anche qua vecchio, ma quanto ti fai, cioè che frasi fatte, ma cosa leggi, il libro di Buddha? No, non leggo il libro di Buddha, oppure può anche essere perché leggo libri anche sul buddismo, però è realmente così, cioè non vivere solo di lavoro, non vivere solo di lavoro perché devo guadagnare, di lavoro perché adesso se non lavori 12 ore al giorno non sei nessuno, no, fai le tue cose perché appunto domani potresti non poterle fare più.
Esatto. Mi viene in mente, ecco qua, per esempio, ho avuto un grande insegnamento dai miei genitori, nel senso che per loro è andata male, ma io l'ho assimilata dall'altra parte. Mia madre, per esempio, aveva desiderio di andare in vacanza in crociera con mio padre da tempo, e mio padre diceva sempre: ma adesso quando vado in pensione ci andiamo. Adesso il famoso, da me era il adesso dopo.
Amico, questo l'ho tenuto dal bolognese, che mi guardano e mi dicono adesso o dopo. Da noi si dice adesso dopo, va bene? Cioè, non okay.
Esatto, e mio padre, adesso dopo poi ci andiamo, mio padre è stato male e quindi ha dovuto smettere di lavorare a forza, che non avrebbe smesso mai e sarebbe andato avanti per l'eternità, lui, perché il suo lavoro piaceva molto, e quindi non sarebbe mai andato comunque in crociera, comunque è stato male, così che dopo in crociera non ci poteva andare più. E quindi io penso in questo caso non tanto a mio padre, che in qualche modo ha deciso la cosa, no? Perché tanto comunque, ripeto, avrebbe continuato a lavorare per sé, che gli piaceva, quindi anche oltre l'età sarebbe andato molto oltre. Mia mamma, che era lì di fianco e che quella crociera non se l'è fatta mai.
È quello, capito?
E allora, e mia madre me l'ha sempre detto, cioè lei a quel punto lì mi diceva: Simona, se vuoi fare qualcosa falla, no? Allora io partivo, non avevo tante idee, ho fatto tanti corsi, ho fatto tante cose, voglio fare questa cosa, ma sono un po' in dubbio, cosa ero così, e andavo da mia mamma perché mia mamma sapeva che mi spingeva verso dove volevo andare io, e questo mi faceva un gioco. Diceva: lo vuoi fare? Ti piace? Vai!
Fallo!
Vai via! Così. Ecco, queste sono le mamme che aiutano tanto, cioè è l'amica quasi che ti dice: ti piace la cosa, Simo, valla, non ti preoccupare di nient'altro e vai.
Sì.
E adesso, per esempio, io continuo, non so se ti capita, ti capita anche con le persone che non vedi più, a sentire come i loro insegnamenti, ed è come se fosse ancora qua. Per esempio, non so, mi capita che anche lì di avere questi momenti in cui devo scegliere una cosa, e sono lì per scegliere quella, ovviamente, che mi piace di più, perché di solito è quello, per avere la spinta finale. Penso: ecco, adesso se io andassi da mia mamma, cosa mi direbbe? Mi direbbe così, vai. Ti dico, uno dei biglietti più belli, l'unico anzi, perché mia mamma non scriveva biglietti, non scriveva proprio, anche se aveva, veramente avrebbe potuto farlo, ma non scriveva. Il biglietto clou della mia vita è stato un biglietto che lei mi scrisse per un compleanno e mi disse: segui sempre i tuoi sogni. E anche questo potrebbe dire sempre bella vecchia, cosa ti fai, frasi fatte. No, detto da mia madre, perché uno deve andare a vedere chi te l'ha detto.
Chi te l'ha detto?
Non ha detto il venditore che dopo poi mi vuol vendere qualcosa. Me l'ha detto mia mamma, persona cresciuta col paraocchi, cresciuta tra l'altro in un collegio di suore che dopo non è che apprezzasse molto le suore mia mamma, dopo era meglio che nessuna suora si facesse vedere in casa mia perché era un casino quando andava ad aprire mia mamma, per tutto quello che le avevano fatto quando era piccola, lei si sfogava poi su quelle altre che poverete in quel momento lì non c'entravano niente, ma per lei era una categoria da prendere e da massacrare, questo era ovviamente la visione della sua, perché dovuta a
quello che aveva vissuto, cioè
a vissuti bruttissimi di quando era piccola, per cui vissuta in questo modo, dove le avevano messo le regole, le cose, sempre chiuso così, arrivare a scrivere, che per lei era impossibile, un biglietto dove ti dice segui sempre i tuoi sogni.
Era
il monito della mia vita, capito? Me lo tengo lì di fianco, ogni tanto mi gioco la carta del biglietto mia mamma. Allora, mia mamma cosa farete? Biglietto di mia mamma, l'asso di bastoni, cioè, mi gioco il biglietto di mia mamma, segui i tuoi sogni, ok, ho capito mamma, perfetto. E lo trovo un aiuto grande.
Sì.
E non da poco proprio, ok. E un'ultima domanda, se tu dovessi parlarci in poco tempo delle piante, qual è la prima cosa che ti verrebbe da dire? Chiaro che ci sarebbe un universo, eh?
Mi verrebbe da dire, guarda, emozione, nel senso che sia, ritornando a quello che dicevamo prima, ovvero che emettono anche loro emozioni, nel senso che mi danno emozioni. Per me la pianta prima di tutto è emozione e vita, emozione per quello che ho appena detto e vita perché dà la vita. Io mangio una ciliegia perché è l'albero, pensa alla forza, la forza di un albero nel darti una ciliegia. Oppure oggettivamente, avete mai osservato una verza o un cavolo cappuccio tagliato in sezione? Cioè, sono delle palle strettissime di foglie che pesano anche 3-4 kg. La forza di una pianta di partire da un seme, da una piantina grossa così, fare tanti giri e arrivare a 3 kg. Cioè, ma che forza devi avere per fare una cosa del genere? Quindi è vita allo stato puro, forza, emozione, forza e vita.
Quindi ti faccio un'altra domanda, mi viene da un'osservazione su quello che dici che mi ha colpito molto, il fatto che mi viene da dire che quindi quando noi mangiamo una pianta, mangiamo in qualche modo, ci nutriamo anche di una forza, se ne siamo consapevoli, della forza che questa pianta ha avuto per fare, certo. E quindi anche delle sue emozioni.
Sì, assolutamente, perché tu, cioè è come lei alla fine si, è un po', non so come dire, si dona a te stessa, quindi lei, tu stai mangiando, è brutto da dire, l'immagine sembra cannibalismo, tu stai mangiando suo figlio, tu stai mangiando parte di lei, e quindi in quanto tale tu stai inglobando tutta la sua forza, le sue emozioni e la sua vita. Stessa cosa vale per un fiore, che magari non mangi. Ad esempio, io sono contornata di piante, di talee che faccio io, perché adoro i cactus e mi secca comprarli, quindi prendo pezzi e cerco di moltiplicarli. Certi muoiono, certi sopravvivono. E per quanto riguarda i fiori, che adesso non ne ho in casa, tu dici va bene, non li mangio. No, certamente, anche perché certi non sono edibili. Però comunque tu ti nutri lo stesso della loro vita, della loro forza, perché il fiore emette profumo, emette polline, l'allergia, emette polline e colore. E quindi tu ce l'hai in casa e indirettamente il tuo umore si nutre della pianta.
È vero. È verissimo, anche per, sai che è una puntata che, dove mia mamma torna di continuo. Mia mamma, per esempio, aveva questa cosa del quando sono triste, Simona, mi porti in un vivaio. dove ci sono...
Allora, cagata, Simo. Mia mamma mi viene a trovare quasi ogni settimana, quando possibile. Oh, no, adesso non dico tutte le settimane, perché dopo un po' poi anche i vivaio ci mandano fuori, oppure dicono queste non hanno niente da fare, però Cesena devi sapere che è costernata di vivai, ce ne sono veramente tanti e veramente belli, quando vuoi venire a fare un salto.
Guarda, stavo per dire, mi autoinvito.
Vieni a casa mia, guarda Simo, scherzi a parte, ne parleremo anche di questo. E potremmo, sì sì, adesso affronteremo questo discorso. E niente, è un giro di quelli meravigliosi che ho con mia mamma, è appunto il vivaio, perché ci mette forza, ci mette allegria, soprattutto a parte, diciamo, la sezione dei sempreverdi o dei verdi, va bene, ma quello ti può dare energia anche un prato o un parco se è verde. La sezione delle piante floreali dà un'energia con tutti quei colori, quella mistura di profumi, che quando entri lì dentro, cioè senti proprio le vibrazioni emotive, senti proprio le molecole che escono dal fiore, non so come dire. E quindi ti dà un, non lo so, se ti senti giù, andare in un vivaio sicuramente, oltre a renderti più triste a livello di portafoglio sicuramente, però dal punto di vista emotivo ti dà una cosa allucinante.
Guarda, sono completamente d'accordo, infatti per mia mamma era così. Simona, ti prego, andiamo a fare un giro al vivaio, che oggi non sto tanto bene. Quando si alzava un po' triste, un po' così. Pronti! Poi dopo era già un pronti, perché io poi ovviamente a ruota, perché amo tantissimo, e effettivamente passavamo ore girando per i vivai, perché ci piaceva star lì, guardare, ma guarda questo colore, e poi stavamo anche fermi a guardare la bellezza, perché tra l'altro per me questa è la bellezza, è grande parte della bellezza, e sono convinta che la bellezza salverà il mondo davvero, e la bellezza è anche questo. Sai che hanno fatto un esperimento, fecero anni fa, non ricordo più in che città, in una zona di una città degradatissima, il sindaco cominciò a piantare fiori ovunque, aiuole piene di fiori, fiori nei prati, dove prima era tutto lasciato al degrado, era tutto fiorito, abbassò la criminalità, abbassò tutto quello che era, cioè anche il livello di violenza cittadina si abbassò nettamente. E io ma continuiamoli questi esperimenti che sono bellissimi.
Bravissima, anziché fossilizzarci su delle minchiate e delle boiate pazzesche, cavolo, alimentiamo, dai!
E poi tra l'altro, no, qui si parla del discorso api che muoiono, api che ce ne sono sempre meno. Piantiamoli questi fiori, piantiamoli.
Attirano le api.
Esatto, e quindi magari ci può essere una rinascita di tante api, quindi anche tutto un movimento positivo per tutto quello che è la vita. Abbiamo visto dove ci porta l'inquinamento, abbiamo avuto proprio, cioè è arrivata zia pandemia e ci ha detto scusate un attimino, cioè non so, sono stata chiara?
State capendo forse un messaggino, vivi, cioè è ora di fare un passino indietro ragazzi.
Ecco, ok. Sono proprio d'accordo. E Martina, purtroppo questa è l'ora di fare un passo indietro noi, perché è finita la nostra puntata e io non avrei voluto stare a parlare ancora 18.000 ore, ma lo faremo e ti chiederò di fare un progetto con me, se... e che poi potrete, se ovviamente, questo parlo per chi è in ascolto in questo momento, se siete interessati a seguire questo lavoro con Martina, potete seguirci comunque su sarà sul canale YouTube dell'associazione Percorso Vitale, e comunque vi scriverò qualcosa sulla pagina di Facebook di Golosi d'Arte, così saprete quando questa cosa verrà in atto, perché è una cosa da non lasciare lì, come appunto il piantare i fiori, no? Da non lasciare ferma lì. Io ti ringrazio tantissimo.
No, sì, mi ringrazio a te. È stata una bellissima chiacchierata in cui, vabbè, mi rendo conto che ho parlato di tutto quasi fuorché che di piante, ma comunque c'era comunque, diciamo, il collegamento con tutto ed è quello appunto che se vorrete seguirci appunto in questo progetto cercherò di continuare a fare il collegare emozioni e qualsiasi, diciamo, aspetto della vita alle piante e non vedere le piante come esseri a sé stanti, quindi state tunnati, detto all'italiano stay tuned, da stay tuned in inglese, state assolutamente tunnati perché qua arriva un progettone che è una cosa meravigliosa.
Esatto, un progettore che spacca, okay? O soprattutto spacca. Che va oltre. Oggi,
va oltre.
Esatto, oggi va secondo oltre me, come dicevi tu, hai lanciato dei semini.
Sì, e no, come... ho lanciato dei semini al vento e vediamo che fiori e che piante nascono da questi semini.
Esatto.
Potrebbero essere dei bellissimi peperoncini e quindi delle puntate molto piccanti, potrebbero essere invece dei bellissimi girasoli, quindi delle puntate molto colorate e qualsiasi tipo. Quindi state pronti perché...
State tunnati, mi è piaciuta, state tunnati.
State tunnati, state iper tunnati.
Va bene, allora salutiamo Martina e che rivedremo molto presto. E saluto anche voi, ovviamente, con il cuore sempre aperto, con i semini sempre lanciati da queste pazzerelle meravigliosa che è Martina. Grazie veramente di cuore. Noi ci sentiamo la prossima settimana, sempre di venerdì, sempre qui su Radio 403. And things we're all